Newsline Sera.
Alle 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale, la cronaca in apertura. Strage di Calenzano, indagati l'ENI e 9 persone. Poco più di 3 mesi dopo l'esplosione nel deposito di Calenzano che causarono 5 morti, la Procura di Prato ha infatti chiarito quali siano le responsabilità e le cause di quell'incidente che, secondo i magistrati, poteva essere evitato semplicemente sospendendo le operazioni di carico del carburante in quel giorno, 9 dicembre scorso, secondo le indagini condotte dalla Procura di Prato competente sul territorio di Calenzano. La società agì per profitto con gravi errori e inescusabili. I particolari al servizio del corrispondente Giorgio Bernardini.
I lavori di manutenzione non dovevano e non potevano essere eseguiti in contemporanea con le azioni di carico dei carburanti. A 100 giorni dalle esplosioni nel deposito ENI di Calenzano, che la mattina del 9 dicembre scorso hanno causato 5 morti e decine di feriti, la Procura di Prato mette il primo punto sulle indagini, indicando quelli che sono, secondo l'accusa, responsabilità e motivi della strage. Le esplosioni sono state per gli investigatori un evento prevedibile ed evitabile, causato, ha detto il procuratore di Prato Luca Tescaroli, da un errore grave e inescusabile. Stamane sono stati dunque notificati 9 avvisi di garanzia. Si tratta di 7 dipendenti di ENI e di 2 dirigenti della società potentina che stava eseguendo i lavori di manutenzione nell'impianto, Sergen. Le persone iscritte nel registro degli indagati sono accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali. Il procuratore ha inoltre reso noto che, anche a tutela degli indagati, è previsto lo svolgimento di un incidente probatorio. Nel corso delle indagini sono emersi anche profili di responsabilità oggettive da parte di ENI SPA. La società è infatti oggetto di illecito amministrativo per la condotta di uno dei 9 indagati. Il quale, ha spiegato ancora il procuratore Tescaroli, avrebbe tentato in qualche modo di ostacolare le indagini sulle cause delle esplosioni creando una cartella documentale condivisa più di un mese dopo il fatto. Secondo l'accusa, a causare l'incidente sarebbe stati una serie di errori gravi. Dall'analisi della documentazione di sicurezza rilasciata e dalle attività di Sergen, infatti, emerge come la presenza di fonti di innesco come il motore a scoppio di un elevatore sia stata determinante e abbia generato calore in un'area ad alto rischio in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano parallele alle attività di Sergen. Negli avvisi, infine, la procura critica alla radice il modello di lavoro imposto da ENI all'interno dell'impianto di Calenzano. In particolare, gli investigatori hanno calcolato che, se le pompe fossero rimaste chiuse come dovevano, dalle 9 alle 15 di quel giorno sarebbero andati persi circa 255.000 euro di guadagni. In una nota, ENI dichiara la propria piena e totale collaborazione all'autorità giudiziaria, con la volontà prioritaria di contribuire a individuare le cause e le dinamiche ad esse associate all'origine dell'incidente. Il colosso dell'energia conferma infine il proprio impegno al risarcimento dei parenti delle vittime dell'incidente.
Sull'inchiesta sullo scoppio deposito ENI Calenzano arrivano oggi, dalle parole del procuratore Tescaroli, gravi novità che dimostrano ancora una volta che morire sul posto di lavoro non è mai una sfortunata casualità, ma è sempre frutto di errori e sottovalutazioni nella gestione del ciclo produttivo. Così, in una nota congiunta CGIL Firenze e Filcem CGIL Firenze, sulla vicenda interviene anche la CISL, che dice: da indagini la conferma che non c'è stata nessuna fatalità. Tragedie come quelle del deposito ENI non si possono derubricare a casualità, lo abbiamo detto da subito e l'abbiamo ripetuto in piazza Calenzano. Oggi ne abbiamo la conferma con gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Prato. Anche per Magni, il senatore di Alleanza Verdi Sinistra Tino Magni, dalle indagini risulta anche una responsabilità dell'azienda perché l'incidente era prevedibile ed evitabile. Intanto l'ENI fa sapere che prende atto delle informazioni di garanzia annunciate ed emesse oggi dalla Procura di Prato in relazione all'incidente al deposito di Calenzano e conferma, dice l'ENI, come fatto finora, la propria piena e totale collaborazione all'autorità giudiziaria con la volontà prioritaria di contribuire a individuare le cause e le dinamiche ad esse associate all'origine dell'incidente. Questo quanto si legge in una nota in cui la stessa ENI conferma altresì il proprio impegno al risarcimento dei parenti e delle vittime dell'incidente e con la maggiore tempestività possibile consentita dai tempi dell'attività di perizia dei danni civili sul territorio in avanzato stato, dice ENI, di definizione complessivo. Emergono segni di una infiammazione importante del tratto intestinale dagli esami autoptici di 2 dei 3 anziani deceduti nell'RSA di Firenze provincia a febbraio scorso, ma per i risultati definitivi di questi ed altri rilievi istologici si dovrà attendere ancora una 20 giorni. Accertamenti richiesti dalla procura che indaga per violazione da parte del gestore residenze del decreto legislativo relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare. commentare. I particolari da Sandra Salvato.
La Procura di Firenze ha nominato 4 consulenti per accertare le cause della morte dei 3 ospiti delle RSA a seguito della presunta intossicazione alimentare nel febbraio scorso. Nell'inchiesta diretta dalle PM Benedetta Foti e Luisa Serranti sono 2 gli indagati con l'accusa di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e adulterazione o commercio colposo di sostanza alimentare. Si tratta del legale rappresentante di Sereni Orizzonti, Gabriele Meluzzi, e della responsabile della RSA di Monsavano a Pelago, Valentina Seracini, dove aveva sede il centro cottura che provvedeva alla preparazione dei pasti. Ieri sono iniziate le autopsie sui corpi di Giampiero Samueli e Carla Ferretti, ad eseguirle un'equipe di 2 medici legali, un infettivologo e un microbiologo, ma il pool di incaricati sale a 10 se si considerano i consulenti nominati da difesa e parti civili. Una battaglia giudiziaria avviata dall'esposto il 13 febbraio scorso della figlia di Samueli e portata avanti dalle sostitute procuratrici che contestano la Sereni Orizzonti il mancato rispetto delle procedure nella preparazione dei pasti per scongiurare il rischio di agenti patogeni. Quel giorno altri 114 anziani su un totale di 173 degenti si sentirono male, 4 di essi furono ricoverati in ospedale e poi dimessi. Intanto i familiari di diversi ospiti delle RSA hanno annunciato un nuovo presidio il 28 marzo in piazza del Duomo davanti alla sede della regione per protestare contro le liste d'attesa, allungatesi di oltre il 20%, e l'aumento delle rette che sta incidendo in particolar modo sui soggetti economicamente più fragili.
Conto alla rovescia per l'attivazione dello scudo verde a Firenze, che sarà attivo dal 1° di aprile e, con un sistema di telecamere, multerà le auto Euro 0, Euro 1, diesel e benzina, gli scooter a 2 tempi, già proibiti per legge da molti anni. Ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, dice che sarà pronto a brevissimo il sistema di registrazione dei veicoli che potranno circolare in deroga, gestito dalla SAS, come ad esempio le auto storiche. Ma sentiamo Giorgio.
L'evento è semplicemente l'accensione delle telecamere che controllano gli accessi in città che non avvengono da parte di mezzi che sono vietati in città da 18 anni. Dopodiché, diciamo, non ci sono divieti nuovi che arrivano, non ci sono cose particolari. La piattaforma di cui si parla, una piattaforma che serve a chi ha diritto a alcune deroghe, ad esempio alle auto storiche che sono registrate nei vari registri delle auto storiche. Un'auto storica non è un'auto vecchia, è un'auto storica. Nei prossimi giorni SAS lo attiverà, sarà molto semplice, basterà inserire i propri dati e la targa e si sarà registrati. Le persone non è che si devono registrare per entrare nello scudo verde. Lo scudo verde sono delle telecamere che monitorano gli ingressi. Lo scudo verde, di cui telecamere verranno attivate il 1° di aprile, per 2 mesi, peraltro saranno in rodaggio, è un sistema che semplicemente controllerà il rispetto di norme che esistono da 18 anni. E poi in questi giorni, per lo scudo verde, le auto storiche che potranno continuare a circolare, quelle storiche per davvero, non quelle vecchie, a brevissimo sarà attivo su SAS una pagina dove poter inserire i dati dell'auto, i dati personali, e essere messi nelle liste bianche.
Una rete tranviaria connessa, senza interscambi e senza pali, per questo motivo Palazzo Vecchio intanto ha deciso di partecipare al bando del governo per finanziare un'opera che si stima del valore di oltre 20 milioni di euro. Il progetto prevede la rimozione dei pali, giudicati fin dall'inizio elementi antiestetici della città, in primis dalla stazione di Santa Maria Novella e in altre zone ancora al vaglio dell'amministrazione comunale. Sentiamo la sindaca Funaro al microfono di Sandra Salvato.
Come sapete, noi stiamo investendo tantissimo sulle tranvie e sullo sviluppo delle tranvie per fare in modo di unirle per tutta la città. All'interno di questo progetto abbiamo deciso di partecipare al bando, abbiamo dato mandato di studiare e quantificare la parte economica per cambiare tutto, anche nelle linee vecchie, tutti i tram, e fare in modo di avere tram a batterie, per cui per unire tutte le linee in modo da non avere momenti di scambio, e anche per andare in alcune zone a eliminare i pali, che era una delle questioni che avevamo già affrontato nel tempo. Oggi c'è una linea di finanziamenti da parte del Ministero dei Trasporti. Noi abbiamo già portato una delibera dove diamo mandato in pochi giorni di fare lo studio economico complessivo. Ad oggi abbiamo solo delle stime, ma poi avremo i dettagli per poi partecipare e fare in modo di connettere la città unire la città e anche guardare a quelli che sono i canoni estetici che sono importanti. E questo va a intervenire ovviamente su linee che sono state costruite nel tempo, in particolar modo la linea da Scandicci che porta verso la stazione. La situazione della stazione è per poter andare a cambiare tutti i mezzi e per poter andare a intervenire con le batterie e per cui di conseguenza andare anche a ridurre, eliminare i pali a dei costi che sono costi importanti.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonneafirenze.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 20 marzo alle 21, Il Paese nelle Mani, cronaca d'Italia in 7 stragi di mafia, con Beatrice Visibelli, testo e regia Nicola Zavagli. Una lucida e amara riflessione sulla storia contemporanea del nostro paese, il racconto del terribile periodo della storia d'Italia che va dal 1992 al 1994. A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Da venerdì a domenica, Sonate Bach, di fronte al dolore degli altri, di Virgilio Sieni. 5 danzatori per 11 coreografie che evocano avvenimenti tragici in conflitti recenti. 11 date emblematiche raccolte intorno alle sonate per viola e pianoforte di Bach.
Mondo
Divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Controradio.
Piazza per l'Europa, dopo la manifestazione per l'Europa di sabato scorso a Roma, in piazza San Giovanni, partita dall'appello di Michele Serra. I sindaci di Firenze e Bologna organizzano insieme una nuova manifestazione per mobilitare le città per un'Europa di pace. L'appuntamento a Bologna il 5 aprile, i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Sabato scorso alla manifestazione ispirata da Michele Serra per chiedere all'Europa di ritrovare la propria missione, alcuni sindaci erano assenti. I sindaci di Firenze, Sara Funario e di Bologna, Matteo Lepore, ad esempio. Assenti giustificati erano fronteggiare e gestire le alluvioni dovute al maltempo. Da Sesto al Mugello all'Empolese ne sappiamo purtroppo qualcosa. Ma hanno deciso però di non lasciare cadere la cosa e di riprendere l'invito di Serra, che a Roma ha chiuso il suo intervento con una citazione di Nanni Moretti: non perdiamoci di vista. E allora l'idea è quella quella di unire le forze anche per tornare a far sentire la voce dei sindaci, l'elemento amministrativo più vicino ai cittadini. Una manifestazione per un'Europa che o riesce a dare un colpo di reni oppure è finita. Un'Europa di fatto in guerra, anche se in modo non ancora convenzionale. Un'Europa schiacciata tra Stati Uniti, Russia e Cina. Un'Europa divisa sul riarmo e divisa al suo interno. Basti pensare alla Slovacchia di Fico e all'Ungheria di Orban. L'idea è quella di portare i cittadini in piazza per gridare ai piani alti la necessità di un'Europa che difenda la pace e i suoi valori fondanti, a partire dalla democrazia. Appuntamento dunque a Bologna il 5 aprile in piazza Nettuno, una nuova opportunità per tanti cittadini che dall'Emilia Romagna e dalla Toscana si erano organizzati per partire sabato in direzione Roma, piazza del Popolo, e che invece sono rimasti bloccati dalle conseguenze dello sconvolgente evento meteorologico. Come PD Toscana accogliamo con felicità la nuova piazza, commenta il segretario regionale Dem Emiliano Fossi, una nuova occasione per le cittadine e i cittadini di tornare ad essere partecipi attivamente della vita politica europea che interessa ciascuno di noi.
Contestiamo la localizzazione della cabina elettrica di trasformazione in località Il Sodo. Siamo in centro abitato, questa collocazione dovrebbe avvenire in un'area che è compresa tra una chiesa, una villa storica, abitazione e una scuola media. È un posto inidoneo. Questo quanto ha dichiarato Maurizio Bruschi del Comitato Osservatorio Quartiere 5 a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, a cui hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali. Ci stiamo fatti aggiornare sulla vicenda da Dimitri Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune.
Succede che c'è una zona in cui erano stati promessi servizi attrezzati, collegamenti ciclopedonali, e invece negli ultimi anni si sono ritrovati un paio di antenne senza che il comune potesse dire niente, e adesso un progetto di cabina elettrica di trasformazione voluto dalla Regione Toscana insieme ad Enel, che non si è capito esattamente a quale utenza dovrebbe rivolgersi. Anche in questo caso è venuto fuori che non serve una variante urbanistica e passa dal Consiglio Comunale, nonostante gli auspici dell'assessore all'urbanistica Biti, che aveva risposto alle nostre domande, e quindi adesso ci sono decine e decine di residenti che chiedono conto di come mai si sviluppa l'ennesima opera che va a impattare. Stiamo parlando della zona vicina alle Ville Medice, quindi una zona importante anche dal punto di vista paesaggistico, con un'opera che non si capisce bene a chi serve, e soprattutto dico non ci sono state informazioni. La notizia è arrivata piombata sul territorio tra il primo e il secondo turno delle amministrative dello scorso anno. Avevamo preso l'impegno di seguire il tema, non siamo l'unico gruppo consigliare. Oggi c'è stata una conferenza stampa in Palazzo Vecchio che è stata seguita anche da altri gruppi di maggioranza e di opposizione. Confidiamo che si possa quantomeno fermare il progetto per capire esattamente a cosa serve, quale impatto effettivamente ha e come è possibile che la Regione Toscana continui a prendere decisioni che impattano sul nostro territorio senza nemmeno avere la cortesia di consultare il quartiere e il Consiglio Comunale.
La questione di Santo Spirito, il priore e il comitato in sinergia per fermare il progetto di RSA Extra Lusso nell'ex caserma Ferrucci, distretto militare al lato della Basilica. Oggi il Comitato Salviamo Firenze per Vivere, insieme a padre Giuseppe Pagano, ha lanciato un appello alla partecipazione al doppio appuntamento promosso dal Comitato con il flash mob di domani alle 18 e con il convegno promosso dai padri agostiniani per il presidio di venerdì 21 marzo. Ieri l'assessore all'urbanistica di Palazzo Vecchio Caterina Bidi ai nostri microfoni ha ribadito la disponibilità a sedersi ad un tavolo con il Ministero per intervenire su questa concessione. Essere disponibili non basta, occorre un impegno concreto, una proposta dell'amministrazione. Questo è il commento di Massimo Torelli, Salviamo Firenze per Viverci.
Facciamo questi due giorni, il 20 e il 21, e l'occasione di oggi è fare un appello alla partecipazione, perché disponibili, volenterosi, non sappiamo chi ha il bene. Il governo del territorio, qualora non sapesse queste cose, deve intervenire e fare delle clausole di salvaguardia. Il comune faccia degli atti, non basta volenterosi, faccia degli atti formali, metta con le spalle al muro, levante le proprie responsabilità, il ministero, e penso che una grande partecipazione fra domani e domani l'altro serva anche a uscire da questa melina che sembra uno scaricabarile, dicendo la colpa non è nostra, è del ministero. Il ministero dice ma il comune non l'ha fatto, il percorso iniziale del 2019, siamo ancora in tempo, chiediamo a tutti, ma anche a noi fiorentini, di fare la nostra parte, manifestando la nostra contrarietà e dall'altra parte dando quel coraggio che per ora manca alle amministrazioni per bloccare questo progetto.
Coraggio che però sembrano avere gli agostiniani, che hanno annunciato addirittura l'occupazione. Voi sarete con loro qualora si aprisse questo scenario?
Se non si riesce a bloccare una speculazione gestita da un ente pubblico su un bene pubblico, poi diventa molto difficile. È evidente che questa vicenda assume un aspetto simbolico e va vinta in nome della città. Quella provocazione è stata forte, ma io penso che non ci dobbiamo arrivare. Però ci vuole l'amministrazione, non solo dica guardo con interesse. L'amministrazione cosa ci vorrebbe fare qui dentro? Cosa chiede al ministero?
Istituzioni, sindacati e terzo settore della Toscana insieme per un nuovo progetto Soleil, servizi di orientamento al lavoro e empowerment interregionale legale per liberare dallo sfruttamento i lavoratori migranti, accompagnando l'inserimento delle vittime con una presa in carico sociosanitaria abitativa oltre che occupazionale, e quest'ultima attraverso la rete regionale dei servizi pubblici e per l'impiego di ARTI. Buonasera al nostro ospite a cui chiediamo naturalmente di spiegarci un po' qual è il taglio di questo progetto Soleil. Buonasera Alessandro Picchioni della Fiction CGL. Allora, concretamente di cosa si tratta, Picchioni?
Concretamente si tratta di fare rete fra istituzioni e quindi organi ispettivi e quindi assistenti sociali, quindi la regione, i comuni, le ASL, fare rete, sindacati, fare rete per mettere in campo sinergie per contrastare il fenomeno dello sfruttamento. Perché serve queste sinergie? Perché le vittime di sfruttamento sono persone che hanno un portato di fragilità sociale, oltre che da un punto di vista lavorativo, che li porta a ridursi in una condizione di sfruttamento e talvolta anche di schiavitù. Quindi l'idea di questo progetto è quello di collaborare in equip con le competenze degli organi ispettivi, con le competenze degli assistenti sociali, con gli strumenti delle istituzioni e con anche l'esperienza del sindacato, per poter far emergere il fenomeno, portare i lavoratori a fare denuncia, ma accompagnarli soprattutto anche in un percorso di reinserimento sociale. Perché spesso, come sappiamo, se non c'è un supporto per le persone che denunciano, spesso cadono in condizioni ancora peggiori di quelle precedenti, perché magari perdono il lavoro che, pur se sfruttato, è l'unica fonte di sostentamento e non ne ritrovano più altri.
Va fatto un po' come accade per le vittime della tratta, no? Che quando denunciano poi comunque trovano una protezione. Ci sono dei problemi anche lì, però almeno il principio è giusto. Allora, il progetto è finanziato 4.750.000 euro. Lei giustamente diceva non è una casualità, no? Lo scivolare verso queste situazioni è determinato da tutta una serie di questioni. Lo stesso vale per la sicurezza, no? Noi abbiamo aperto la newsline parlando dell'inchiesta e degli avvisi di garanzia per quello che riguarda l'ENI e 9 persone. Anche lì, no, alla fine. Anche lì, alla fine, quello che noi ritroviamo come questione, no, drammatica, è il portato di tante cose che non vanno.
Sì, e queste stanno tutte insieme. Vi faccio un esempio del cantiere di Via Mariti, no? Del tragico evento dove morirono 5 lavoratori, e 4 dei 5 erano senza addirittura neanche documenti, no? Erano irregolari sul nostro territorio e non avevano contratti di lavoro. E immaginiamoci, no? Se quel crollo ha coinvolto 5 persone, di cui 4 totalmente a nero, quante persone lavoravano a nero dentro quel cantiere? E quindi in condizioni di sfruttamento, perché sappiamo che queste persone partivano la mattina da Brescia per venire a lavorare a Firenze e venivano riportate a Brescia dopo turni estenuanti di lavoro. Quindi la condizione di lavoro di sfruttamento spesso è legata a situazioni di assoluta mancanza di sicurezza. Quindi queste due cose stanno assolutamente insieme.
Grazie, buonasera, grazie di essere stato con noi.
DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il Pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Due mesi di arte e cultura per i soci della Controradio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin. A Pistoia, a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al Gabinetto Viessé, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i tasti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Controradio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci in direzione Roma, code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni e code sulle ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Da segnalare anche in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci. In A11 sempre per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Si segnalano anche code sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da Pisa verso Roma. Uno sguardo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Viadotto Indiano e la Strassigna in direzione mare. Città di Firenze domani 20 marzo e venerdì 21 marzo per lavori edili rimarrà chiusa via del Moro nel tratto Piazza Goldoni via dei Palchetti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Oltre un centinaio di persone ha partecipato ieri sera a Firenze in Piazza della Signoria ad un presidio per il popolo palestinese dopo i bombardamenti da parte di Israele nella striscia di Gaza, da cui è stato interrotto il cessato il fuoco. Da parte dei partecipanti l'iniziativa è stata promossa a giovani palestinesi, è stata rinnovata la richiesta di sanzione dell'embargo alla vendita di armi e Israele. Intanto il forum per la pace Colligiano, con i patrocini del comune di Colle Valdelsa, proietta il film Erasmus a Gaza domani, giovedì 20 marzo alle 21 presso il Saloncino e Teatro del Popolo. L'evento si inserisce all'interno delle attività promosse dal Forum per la Pace Colligiano, un insieme di associazioni e singoli cittadini impegnati nella sensibilizzazione sui temi di pace, disarmo, giustizia sociale e diritti umani attraverso incontri, proiezioni, dibattiti e momenti di riflessione collettiva. Sentiamo Francesco Corsi tra i promotori del forum.
È una sorta di filtro per capire un pezzo di realtà, quella di Gaza, attraverso gli occhi di un ragazzo che ha fatto un'esperienza unica, cioè l'Erasmus, che normalmente tutti noi associamo a esperienze molto più leggere in Europa, e Riccardo Corradini dell'Università di Siena l'ha fatto a Gaza, e quindi attraverso i suoi occhi vediamo uno spaccato della realtà gazawi. E ci possiamo rendere conto anche di quanto rispetto a quell'esperienza lì Gaza è cambiata con gli eventi che sono successi dopo, cioè un ritratto pre 7 ottobre di cui va tenuto conto, anche perché molti dei protagonisti del film poi hanno subito gli attacchi, la guerra, criminale che il governo di Netanyahu ha scatenato su Gaza. Dopo Erasmus a Gaza ci sarà in aprile un'altra iniziativa con Alice Pistolesi dell'Atlante dei conflitti e delle guerre. Tutto questo è volto appunto a sensibilizzare la popolazione, non solo collegiana ovviamente, siamo ben coscienti del fatto che siamo un piccolissimo gruppo, però l'idea nostra qual è? Anche rispondendo all'appello di 2 anni fa della rete Europe for Peace, creare un piccolo centro di informazione e mobilitazione affinché anche altri centri si muovano.
Torna a Firenze, a Villa Bardini, la città dei giovani lettori, dal primo a 5 aprile alla terza edizione per un tuffo nel mondo del libro, dagli 0 anni in su, che nasce come spin-off del Festival della Città dei Lettori, progetto culturale Fondazione Cassa Risparmio Firenze a cura dell'associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriella Metrano. 5 giorni di letture animate, laboratori di scrittura, illustrazione, spettacoli, talk e incontri, tutti dedicati all'universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young, adulti, in compagnia di autori, disegnatori, scienziati, ricercatori, artisti. Ospite speciale questa edizione Ascanio Celestini, che porterà al festival un incontro spettacolo a partire dal suo primo libro illustrato L'Uomo Eterno, e poi ancora l'autrice sudcoreana Baek Hee-na, vincitrice prestigioso Astrid Lindgren Memorial Award 2020, dal cui pluripremiato album Le Caramelle Magiche, da cui è stato tratto poi l'omonimo corto candidato agli Oscar del 2025, presente anche l'autore e l'illustratore francese Serge Bloch. Ma insomma, tanti gli appuntamenti. Maria Olivia Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze.
I bambini hanno poca concentrazione, giovani, perché sono abituati a uno sviluppo tecnologico come il mio, che avete sentito, ma invece bisogna riportarli a un mondo dove si può riflettere, si prende la cultura, si riflette, ci si fa un pensiero proprio, si discute, si parla, si interviene, ci si confronta. E questo a che cosa porta? A una società certamente migliore, una società con un pensiero libero, una società che quindi farà inclusione, saprà accogliere, farà integrazione. E questo, il libro è qualcosa, è un mezzo speciale. Infatti il successo di questa manifestazione è un successo incredibile, un successo che si moltiplica ogni anno di più, rivolto ai giovani per un verso, rivolto anche agli adulti che chiaramente vengono coinvolti in confronti, parlare con chi scrive, con gli scrittori, avere a che fare con le persone con componenti dell'arte, componenti dell'ambiente, sviluppare un pensiero più aperto.
Dal 22 al 24 marzo, invece, oltre 220 in occasione del Capodanno fiorentino, appuntamenti culturali, visite guidate, fiere, mercati, il Marzocco, che grazie alla matita del fumettista e designer Sandro Cluezzo diventa mascotte della settimana, porte storiche, David al piazzale si illuminano di rosso, sentiamo il presidente del quartiere 1, Mirko Ruffilli.
Sì, si apre al mondo anche del sociale, si apre al mondo della cultura, della tradizione, del commercio, di tutto quello che sono le realtà e che rappresentano la fiorentinità. Fiorentinità è espressione a 360 gradi della nostra città, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi angoli nascosti. Quindi un'iniziativa che arriva al quarto anno e che diventa davvero sempre più incredibile.
Quali sono gli elementi, insomma, che lei evidenzierebbe?
Allora, gli elementi sono sicuramente che questa iniziativa è come dire nostra vuol dire della città, perché ogni soggetto che partecipa sta veramente partecipando con passione, con amore, con affetto verso la città. Quindi non è un evento che fa Mirko, che fa soltanto l'amministrazione, ma è grazie a tutti i soggetti coinvolti, ed è questa la forza di questo evento, perché ogni anno raddoppiano le iniziative, perché ogni anno tantissimi soggetti hanno la voglia e il desiderio di mettersi a disposizione dei nostri cittadini.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia vi raccontiamo questa sera è la storia purtroppo ricorrente, soprattutto negli ultimi tempi, del maltempo in Toscana, ed è anche la storia di come a soffrire di queste vicende poi sono i territori cosiddetti, tra virgolette, marginali, che, senza accezione negativa, quella che il presidente Gianni chiama la Toscana diffusa, no? Quindi zone interne, zone più lontane dai capoluoghi di provincia, segnatamente a capoluogo di regione. Tanto vi diciamo, il presidente Presidente Gianni ha firmato questa mattina il decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi appunto che a partire dal 14 marzo hanno colpito il territorio, la città metropolitana di Firenze, le province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, insomma quasi tutta la Toscana. Nella motivazione del decreto firmato si ribadisce la gravità e l'eccezionalità dell'ondata di maltempo che ha colpito ampie zone della Toscana centrale, ma come dicevamo ancora una volta il Mugello tra i territori più colpiti. Buonasera e grazie a Marco Bottino, che è il sindaco di Palazzolo sul Senio, grazie di essere
buonasera.
Con noi. E buonasera anche a Silvia Catani, che è la sindaca di Vaglia, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Cominciamo da Bottino, qual è la situazione al momento nel territorio di Palazzuolo?
Ma la situazione al momento, noi abbiamo 3 isolati e una persona evacuata, che abbiamo diciamo una strada vicinale chiusa che appunto isola 3 persone e che stiamo provvedendo alla risistemazione di alcune altre frane che stanno diciamo in giro per le strade vicinali soprattutto, e hanno isolato una serie di case sparse, persone che hanno fatto scelta di vita di stare isolati, ma insomma così è un po' troppo, ecco, a questo punto di vista.
Senta, naturalmente c'è apprensione, no, immagino, per la nuova ondata di maltempo che si annuncia.
Vabbè, sì, anche perché ogni volta che piove noi abbiamo come minimo l'interruzione delle strade. Per rendere l'idea, domenica pomeriggio Palazzolo era isolata sia verso l'Emilia Romagna che verso la Toscana, e come siamo tutto perché un paese che si spopola non vogliamo correre il rischio di entrare nel novero dei paesi che si spopolano, quindi diciamo il nostro appello, ma raccolto subito dalla regione, è a creare un sistema che monitori le frane, i fronti franosi, che ci aiuta a ripararli, un po' come si è fatto sul modello dei corsi d'acqua in Toscana.
Sindaca Catani, invece, qual è il bilancio attuale sul territorio di Vaglia?
Vaglia in questo momento sta facendo la conta dei danni, un po' come i colleghi e le colleghe sindaci. Abbiamo 33 frane in atto, abbiamo la frattura diciamo della via Bolognese all'altezza di Fontebuona, che ci costringe a una viabilità complicata alternativa su Bivigliano per arrivare a Vaglia, che ricordo essere chiusa sul lato sud completamente da 2 frane. Tra l'altro anche noi abbiamo 15 persone in emergenza che stiamo collocando laddove richiesto, anche in situazioni alternative alle case in quanto evacuate, e allo stesso tempo Vaglia lato nord direzione San Piero, unica carreggiata, quindi fortunatamente la viabilità verso San Piero e Borgo, quindi verso nord, è garantita dalla strada statale a 65. Una frana importante invece sulla via di Paterno ha ceduto e collassata nel fiume una corsia e ci ha isolato Paterno, Pescina, Cerreto Maggio e la località Le Due Case nelle prime ore. Quindi adesso invece è stata riaperta in un'unica corsia, senso unico alternato. Grazie alla collaborazione anche con ATI ci siamo attivati per una serie di navette per un collegamento da Vaglia verso Borgo via San Piero, e suggerisco quindi di collegarsi anche col nostro sito per quanto riguarda tutti gli orari.
Allora, detto naturalmente immagino l'apprensione per i prossimi giorni, ma qual è lo stato d'animo in cui vivete questi momenti? Perché sono ricorrenti oramai, no? Cioè si ha quasi l'impressione di un territorio che fatica a stare in piedi alla stessa maniera per lungo tempo, c'è un continuo frane, smottamenti, poi un ripristino, poi di nuovo.
Esatto. Mi collego all'amarezza anche del collega Bottino. Ieri eravamo insieme agli altri sindaci, grazie anche al sopralluogo a San Piero della sindaca metropolitana Funaro, si faceva anche lì la stima dei danni, ma in realtà si tratta di territori, abbiamo la percezione, un po' dimenticati, abbandonati nella loro fragilità, quasi come dire se avessero un peso minore, non si tiene conto dell'importanza per esempio dei reticoli minori sui territori. Noi inizialmente abbiamo avuto grandi disagi dal reticolo minore su Bivigliano, perché gli alvei dei fiumi sono una grande ricchezza ma possono diventare una grande minaccia laddove non vengono opportunamente, come dire, bonificati, opportunamente curati. E questo è un messaggio collettivo, diciamo, che stiamo ricevendo come sindaci anche Vaglia, Mugellani, ma anche sindaci della Piana, in questa sensazione un po' di, come dire, non dico solitudine, e anche un po' l'amarezza, che sembra che il governo in qualche maniera titubi, attenda. Noi diciamo, il presidente Gianni si è già mosso, come da lei detto prima, vorremmo anche una risposta chiara e, come dire, sentita, presente anche da parte del governo.
Grazie Silvia Catania, sindaca di Vaglia. Bottino, volevo chiarire questa vicenda della famosa discarica fantasma, però, no? Perché questa ondata di maltempo ha portato alla ribalta, purtroppo, diciamo, non in maniera fortunata, no? Per quanto si sta cercando di contenere i danni, una discarica che aveva tutte le autorizzazioni ma di cui non c'era più traccia. Che è successo?
Ma guardi, intanto io non la chiamerei una discarica, perché la discarica ha la caratteristica di avere, diciamo, delle regole, di essere costruita diciamo anche in maniera rudimentale, ma di essere delimitata, strutturata e segnalata. Questo era un accumulo di rifiuti che nel 1971, per un periodo anche breve di tempo, circa un mese, questo luogo fu usato come diciamo deposito transitorio di rifiuti del Comune di Firenze, per un accordo fatto tra il Comune di Palazzolo e il Comune di Firenze. Ci sono le foto che potete trovare sui social dei camion che scaricavano i rifiuti e del mucchio di rifiuti che ne conseguì. Poi questi rifiuti sono stati spalmati su questo fronte e con il maltempo questo fronte franoso, se è come tanti altri, è crollato ed è andato a finire nell'alveo non di un fiume qualsiasi, ma del Rovigo, e costituisce nell'Alto Mugello probabilmente uno degli esempi di biodiversità, di ambiente, di un ambiente quasi aulico, insomma, diciamo, perché tutti hanno preso come una specie di santuario dell'ambiente della natura, ed ha devastato tutto, perché si è posizionato nell'alveo del fiume sotto, e poi i rifiuti sono stati trasportati e adesso sono quasi arrivati a Firenzuolo. Quindi abbiamo trovato questa sorpresa. Devo dire, non ho trovato ad oggi grandi pezze amministrative di appoggio, ecco, quindi non so che tipo di accordi erano intercorsi. Dico sempre ai tanti passatisti che ci sono in questo paese, che amano ricordare il passato, ecco, ricordo che da questo punto di vista quel passato lì ci ha consegnato questa roba, era legittima, era un mondo diverso, ecco, io preferisco vivere in questo mondo dove ci sono regole che a volte sono asfissianti e a volte sono anche fanno deprimere, però che insomma queste cose non le consentono. Quindi stiamo lavorando di concerto con la Regione Toscana, abbiamo già cominciato i lavori, diciamo, di tamponamento della discarica, di recupero dei rifiuti, e quindi insomma stiamo lavorando. Mi permetta un'ultima battuta.
Certo.
Noi siamo anche figli di un paradosso. Noi, lei sa, io mi sono occupato d'altro una volta fa. Il nostro leitmotiv era l'eccessiva urbanizzazione ha causato le esondazioni. Ecco, l'eccessiva presenza dell'uomo in pianura causa le esondazioni, la scarsa presenza della mano dell'uomo o le manutenzioni in montagna causa gli stessi disastri. Noi dobbiamo riprendere in mano la gestione dei boschi, le manutenzioni dei fiumi in montagna, dobbiamo investire e creare un sistema simile a quello che si è creato per i fiumi, crearlo anche in montagna. Solo così eviteremo di avere paura ogni volta che piove, eviteremo di vedere le strade interrotte e poi alla fine fanno scappare le aziende che non hanno magari sempre la certezza di avere collegamenti giusti. Solo così si salva la montagna e soprattutto questi posti meravigliosi,
chiaro,
che tutti amano, ma che sono, diciamo così, mortificati da questi eventi.
Grazie a Marco Bottino, sindaco di Palazzolo Sessanio, grazie a Silvia Catani, sindaca di Vaglia, buona serata e naturalmente in bocca al lupo perché la prossima ondata non sia più così pesante come quella che è stata, e poi per il vostro lavoro. Ora però al di là dei passatisti o non passatisti, cioè, sta di fatto che insomma quello che ci troviamo oggi, compresa discarica fantasma, evidentemente un come dire, sono gli effetti di un uso del territorio certamente scriteriato, vogliamo, un poco rispettoso nel corso degli scorsi decenni, di cui oggi evidentemente paghiamo le conseguenze, quindi speriamo che ci si metta a mano quanto prima. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: sulla Toscana c'è un sereno poco nuvoloso con addensamenti sulle zone occidentali, i venti sono moderati di scirocco su coste e arcipelago, deboli, variabili altrove, mari poco mossi o tendenti a mossi soprattutto al largo, le temperature in aumento nei valori massimi, le minime in aumento in collina e montagna, quasi stazionari invece nel fondo valle. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.